soprattutto online, e sono state messe a bando, riallineando le scadenze, tutte le sedi comunali, quindi tutte le strutture comunali che sono state riassegnate fino al 2025, a settembre 2025. Io direi di aver finito, poi resto ovviamente a disposizione per ulteriori domande. Grazie.
Grazie Assessora. Assessore Pozza, prego.
Buonasera a tutti. Allora, vediamo, cerco di essere un po' schematico per non tediarvi. Per quanto riguarda, il 2021 chiaramente abbiamo sentito un po' da tutti quanti gli altri assessori, è stato un anno comunque funestato ancora almeno per il primo semestre dalla pandemia, quindi in termini di offerta culturale abbiamo sofferto particolarmente, soprattutto il primo semestre. Nonostante questo, la volontà è stata quella di cercare di organizzare comunque degli eventi online e mi preme sottolineare almeno due di questi, uno per la giornata del ricordo e uno per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Ho fatto una conferenza online con un professore dalla biblioteca. Per appunto commemorare il Dante Dì che da 3 anni è diventata giornata nazionale, insomma, per ricordare il grande poeta, diciamo fondatore della lingua italiana. Con il prosieguo dell'anno invece è diventato un pochino più semplice, nel senso che siamo passati a organizzazione di eventi culturali in presenza e abbiamo voluto fortemente spingere su alcuni eventi in particolare, soprattutto sulla presentazione di alcuni libri. Abbiamo avuto l'onore di avere qui alcuni autori anche di livello, come Dacia Maraini al Teatro della Sacra Famiglia, l'ambasciatore Sergio Romano qui in Villa Marazzi e il giallista, scrittore dei libri noir, Alessandro Robecchi. Tutti eventi, devo dire, partecipati, cioè c'era questa volontà, questa voglia da parte della cittadinanza di ripartecipare a eventi culturali e anche in unione alla seconda annualità di Cesano Green, la volontà del 2021 è stata quella di intanto riproporre da festival, diciamo, legato all'ambiente, con un taglio molto culturale. Mi ricordo una presentazione di un libro di poesie da parte di Olmo Losca, un poeta in unione con l'associazione, la fondazione Ricordi, un libro di poesie anche in quella serata, un sabato pomeriggio, questi sabati pomeriggi tra biblioteca e Villa Marazzi che hanno preso un po' il timbro della cultura cesanese nell'autunno. Per quanto riguarda poi invece una prospettiva più futura, è stato finalmente firmato, dopo 2 anni che ci tentavamo e siamo fermati per la pandemia, l'avvio del percorso con una decina di associazioni cesanesi per quanto riguarda il patto per la lettura, in modo da arrivare entro la fine di quest'anno al fregio di Cesano Città che legge. Questo non è solo una volontà per avere la possibilità di dire Cesano Città che legge, intanto è chiaramente la volontà politica di portare la lettura come strumento di cultura in tutti i luoghi cesanesi, anche, lo ripeto tutte le volte, in luoghi non convenzionali, non solo in biblioteca, non solo in Villa Marazzi, ma anche perché no, la possibilità di fare letture all'aperto nei parchi e in futuro magari in un cantiere, anche questa è un po' questa dicotomia che si viene a creare tra cultura e lavori pubblici. E nel momento in cui abbiamo il fregio di Città che legge, c'è anche la possibilità di partecipare a bandi specialmente dedicati alla Città che legge per avere finanziamenti extra per quanto riguarda la biblioteca e tutte le attività culturali. Io penso che avendo applicato questa logica del partecipare a bandi il più possibile per quanto riguarda le opere pubbliche, dobbiamo assolutamente fare il possibile per partecipare anche per quanto riguarda tutte le varie attività. Per quanto mi riguarda la parte culturale, applichiamo questa logica anche su questo fronte. Per quanto concerne invece le politiche ambientali, ho già detto della ripresa di Cesano Green per quanto riguarda le attività culturali, formative, legate appunto alla poesia. Abbiamo fatto anche confermate delle piantumazioni con l'Associazione Selva Urbana e Lega Ambiente per i nuovi nati, ormai è un appuntamento fisso da più di un decennio, e abbiamo piantumato più di 250 piante. a Cesano, nel Parco Borsellino, e in quello spazio adiacente, intercluso tra il Parco dell'Acqua e il Parco Aldo Moro. Quindi più 250 sicuramente di piantumazioni, oltre a quelle che vengono fatte annualmente in sostituzione degli abbattimenti da parte del Comune direttamente. Il 2021 ha visto la chiusura del piano di azione energia sostenibile, il PAES, che è legato al Covenant of Mayor, al patto dei sindaci a livello europeo, che traccia un po' mi piace definirlo come se fosse il PGT ambientale di Cesano, quindi tutte le azioni sostenibili e le azioni prodotte e ottenute dal Comune sulla base di azioni di efficientamento energetico, miglioramento della mobilità, modifiche anche regolamentari, piantumazioni, e la ricaduta che queste hanno in termini numerici proprio in termini di risparmio energetico, di miglioramento della qualità ambientale. Il risultato è stato al di sopra delle aspettative. Volevamo ottenere un 35% di taglio dei gas climalteranti, siamo arrivati quasi al 40%. Come conseguenza, diciamo, di questo, abbiamo avviato il percorso per quanto riguarda l'avvio del PAES-C, che è il piano di azione energia sostenibile e per il clima, che è uno sviluppo ulteriore, sempre legato all'azione dell'Unione Europea, che noi percepiamo sempre come particolarmente lontana, ma in realtà poi nel concreto la ritroviamo in queste azioni. Prima dicevo dei bandi per quanto riguarda gli investimenti, e l'assessore Rossino ha già raccontato un po' di numeri. Il 2021 è stato un anno in cui abbiamo ricevuto tanto da parte dello Stato, da parte di Regione, e abbiamo investito tanto da parte nostra, ma abbiamo anche gettato le basi per il futuro. Anche l'assessore vice sindaco Gattuso ha ricordato il finanziamento ottenuto per il Parco dello Sport, rigenerazione urbana, in cui abbiamo fatto una corsa in Consiglio Comunale con un emendamento all'ultimo minuto per poter richiedere nell'ambito della rigenerazione urbana 5 milioni di euro. Finalmente ottenuti, adesso è iniziato, come diceva l'assessore, tutto l'iter per poter mettere a terra, come si usava dire qualche settimana fa, ormai è un po' sparito, come la resilienza, mettere sul territorio le conseguenze dei 5 milioni di finanziamento, in cui comunque dovremo aggiungere una quota di cofinanziamento nostro, che si tratta dell'ordine, al di là delle progettazioni, di 300-400 mila euro. Dicevamo, abbiamo ottenuto molto anche da parte di Regione Lombardia con il piano Marshall, mi pare lo chiamassero piano Fontana forse, con i 700 mila euro che un po' per una visione politica che abbiamo sempre voluto applicare, un po' forse siamo stati anche lungimiranti, abbiamo destinato a efficientamento energetico di 3 strutture scolastiche con la sostituzione di serramenti, che è una di quelle attività che costa tantissimo. Sono 700 mila euro per fare Monaca, la scuola elementare di Bramante, la Walt Disney e Saragat, la scuola Saragat, la scuola d'infanzia Saragat. E questo, io penso che i prossimi anni, in termini di riduzione delle spese per il riscaldamento, quest'anno non vedremo ancora, al di là dell'aumento dei costi, ma per le regole Covid, che anche l'assessore Ravasi ha ricordato prima, le classi hanno dovuto tenere le finestre sempre aperte, garantendo una reazione praticamente continua. Quindi non vediamo ancora il risparmio energetico, però siamo convinti che aver investito questi 700 mila euro sulle strutture, sull'efficientamento energetico, sicuramente in futuro avrà un suo beneficio. In termini di visione futura, l'assessore Ursino vi diceva del stanziamento, praticamente della creazione di questo fondo pluriennale vincolato per 2 milioni e 9. Questo perché a fine dell'anno abbiamo investito praticamente 1 milione di euro dell'avanzo che era libero per poterci portare avanti sul 2022, di modo che, e questo adesso lo vedremo già nelle prossime settimane, avere già le gare fatte a fine dell'anno utilizzando l'avanzo del 2020 applicato nel 2021, facendo le gare a fine anno 2021 e già adesso avere l'appaltatore. Quindi di questi 2 milioni e 9 di fondo pluriennale vincolato abbiamo 1 milione e 700 mila euro destinato alle strade e alla pista ciclabile di via Vespucci. E rispetto ad altri anni noi ci trovavamo magari in questa fase, applicando l'avanzo per evitare l'indebitamento come prassi, trovandoci praticamente con un ritardo di 4 mesi rispetto alla ricaduta sul territorio delle opere. In questo caso invece noi siamo già a maggio, nonostante un po' di prolungamento riguardo alla gara, già con l'affidamento, quindi in giugno inizieremo direttamente a vedere i risultati di questi investimenti. Voglio sottolineare, poi passo velocemente alla variazione di bilancio, un'altra voce che è un po' nascosta perché non si vede direttamente sul territorio, però ogni anno, e lo investiamo anche quest'anno, investiamo 500.000 euro circa di sostituzione di cavidotti e impianto di illuminazione pubblica, perché sapete abbiamo ottenuto un finanziamento e un miglioramento, un relamping completo dell'illuminazione pubblica. In alcuni frangenti però non è stato possibile intervenire con la ditta precedente perché non era previsto nel progetto, non era previsto nel bando, la sostituzione dei cavidotti e dei cavi stessi, quindi posa dei cavi in cui dei tubi, delle condotte in cui far passare i cavi e sostituzione dei cavi stessi, riducendo ormai cavi che in alcuni casi erano magari annegati direttamente nell'asfalto con una dispersione elettrica infinita che talvolta provocava anche spegnimenti degli impianti. Per il secondo anno di fila investiamo 500.000 euro, quindi 500.000 euro l'anno scorso, 500.000 euro ancora riprodotti quest'anno, per evitare queste problematiche. Significa praticamente che nel giro di 4 anni avremo un impianto nuovo completamente per quanto riguarda le strade di illuminazione pubblica, sia dal punto di vista dei corpi illuminanti che dell'impianto sottotraccia. Una brevissima, dato che facciamo una discussione unica, mi sembra aver capito, sulla variazione di bilancio. Avete, penso, letto tutti per quanto riguarda la partecipazione alla gara, al bando di Regione Lombardia. È arrivata una risposta negativa per quanto riguarda il finanziamento per Via Colombo. Nonostante questo abbiamo preso un impegno e la volontà e la necessità del territorio e quindi abbiamo finanziato con 800.000 euro tutta la riqualificazione della Via Colombo con fondi legati al nostro avanzo d'amministrazione. Sono poi varie attività, sottolineo sulla legata alla manutenzione delle strutture, tipo il servoscala di Kennedy che finalmente viene finanziato per questo intervento necessario che c'è la necessità di intervenire da qualche settimana, qualche mese. Poi negli anni scorsi abbiamo partecipato a una gara finanziata a un bando nazionale del MEF per quanto riguarda l'auditorium di Vespucci. È un progetto legato all'annualità 2015, quindi un pochino datato. Abbiamo affidato gli uffici chiaramente hanno affidato la progettazione definitiva ed esecutiva della messa a norma dell'auditorium per ottenere il certificato di prevenzione incendi. Su una prima stima c'è bisogno di extra finanziare rispetto al finanziamento ottenuto di 600.000 euro di ulteriori 500.000 euro. L'obiettivo è quello di arrivare a una piena capienza dell'auditorium e la convinzione è che con questo extra finanziamento, che praticamente raddoppia la messa a disposizione di fondi per l'auditorium, si possa arrivare a un certificato prevenzione incendi e quindi a un utilizzo complessivo nella totale capienza dell'auditorium, che adesso invece è limitato a 99 posti. L'ultima voce, poi mi taccio, noi abbiamo come comune la proprietà di alcuni alloggi dislocati sul territorio in alcuni condomini. Sappiamo tutti che da un anno e mezzo, fortunatamente, i condomini stanno decidendo di aderire a questo sistema di efficientamento energetico che è il 110%, prevede la possibilità di aderire a una detrazione fiscale del 110%. Per gli alloggi però di proprietà comunale non è prevista la possibilità, non siamo soggetto fiscale, giusto? Quindi non possiamo avere la cessione del credito e quindi nel caso di 2 alloggi siamo obbligati a pagare, poi insomma sono condomini che vengono efficientati, quindi dobbiamo coprire con la nostra quota di bilancio 110.000 euro. Per fortuna nel mese di ottobre l'Agenzia delle Entrate, nelle varie interpelli, nelle varie FAQ che sono uscite, ha previsto la possibilità, nel caso in cui alcuni condomini si rendessero disponibili, di accollarsi loro la quota dei crediti che sarebbero stati in carico al comune, e quindi ridistribuire sui condomini, sugli alloggi, gli alloggi privati, la quota comunale. In quel caso, nel momento in cui si rendessero disponibili dei condomini privati, allora si può azzerare la quota comunale. Non era stato possibile prima, quindi in questo caso per i due alloggi di Via Repubblica, Via Milano, dobbiamo coprire noi, e copriamo con questi 110.000 euro. E poi vabbè, sono poi altri bandi in cui siamo in attesa, abbiamo dato una sistemata, una riordinata al bilancio per quanto riguarda l'efficientamento energetico di Via Pogliani e una riqualificazione energetica, architettonica e funzionale della biblioteca di Villa Marazzi. Sono due bandi regionali questi, di cui siamo in attesa anche in questo caso di una risposta. Speriamo che sia migliore di quella di Via Colombo. I progetti sono di qualità, incrociamo le dita, insomma.
Grazie. Intervento del sindaco.
Sì, rispetto alle cose, diciamo che ho seguito in prima persona e non vorrei neanche tediarvi più di tanto, anche perché emergeranno anche nel corso della discussione. Allora, il 2021 è stato sicuramente un anno segnato dalla pandemia e dal punto di vista dell'attività amministrativa è stato sicuramente un anno di semina, soprattutto per i grandi progetti di cui avete già sentito parlare negli interventi che mi hanno preceduto da parte degli assessori, perché alcuni sono stati concepiti proprio in quella fase, altri come un quartiere al centro, un centro per il Tessera, che come sapete risale addirittura al 2015, ha visto però nel 2021 l'anno decisivo per la presentazione, l'accoglimento da parte di questo gruppo di monitoraggio che lavora alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio della nostra domanda di rimodulazione complessiva del progetto. Originariamente era previsto, perché così diceva il bando nel 2015, un intervento abbastanza conservativo rispetto alle due strutture esistenti, pur con una parziale demolizione. Grazie alla rimodulazione noi siamo oggi nelle condizioni di praticamente abbattere completamente i due edifici esistenti, di sostituirli con un nuovo polo che chiamiamo Civic Center, perché oltre alla scuola, che chiaramente sarà l'attività primaria, però come da progetto originario troveranno sede diverse attività e di natura sociale e anche di natura istituzionale. Penso ad esempio alla realizzazione di una grande aula magna, che chiaramente verrà messa anche nelle disponibilità della scuola, ma che verrà chiaramente impiegata in quartier Tessera anche per le esigenze varie dell'amministrazione. Poi di sport e periferie, quindi la pista d'atletica, del parco dello sport, tra l'altro sul parco dello sport coincidenza volle che abbiamo avuto risposta il 31 dicembre 2021 rispetto al finanziamento di 5 milioni di euro. C'è da dire che parallelamente il 2021 segna finalmente anche la ripresa di quelle che sono le attività private. Dell'ecobonus si è già detto, ma dal punto di vista più vicino a noi e strettamente connesso con le nostre volontà pianificatorie, c'è chiaramente l'avvio di una serie di importanti istruttorie relative, e anche un cantiere importante, relative al PGT. In particolare, come sapete, si sta concretizzando sostanzialmente l'operazione che riguarda l'apertura del centro commerciale Lidl con realizzazione della rotonda di qualificazione della Via Grandi. Proprio stasera, per la prima volta, sono state accese i lampioncini che sono stati predisposti per proteggere sostanzialmente i passaggi pedonali. E credo che, io non sono passato di lì, mi hanno mandato delle foto, devo dire che l'impatto è veramente piacevole, credo sarà anche utile. Dopodiché, sempre nell'ottica della semina, il 2021 è stato un anno molto importante, anche se ormai diamo tutto per acquisito, e certo che stasera non fa notizia, però per gli avanzamenti rispetto alla realizzazione delle tre fermate della metropolitana 1 sul confine con Cesano e anche rispetto alla, come dire, alla progettualità di massima per il momento di tutto ciò che anche dal punto di vista viabilistico caratterizzerà questa decisiva infrastruttura per il nostro territorio. È chiaro che anche rispetto a questo c'è stata una mezza battuta d'arresto per via, oltre che del Covid, anche per le elezioni amministrative presso il Comune di Milano, che per qualche mese, almeno dal punto di vista politico, hanno sicuramente interrotto, come dire, i dialoghi e le interlocuzioni. Però il 2021 è stato l'anno, insomma, della certezza di questa importante opera e anche di alcuni avanzamenti significativi che ci interessano e ci riguardano. Avremmo voluto essere più avanti, onestamente, sul tema dello sviluppo di una navetta interna al nostro territorio che, come evidente, ha risentito chiaramente della rivista programmazione generale dell'ente legata alla pandemia, però abbiamo comunque affidato un incarico a uno studio di esperti di mobilità e stiamo aspettando appunto il responso per cominciare a capire se possiamo attivare come il servizio su Cesano Boscone. Diversamente da altri settori, il 2021 ha visto una certa attività frenetica sul piano di zona, nonostante la tribolata situazione del personale che ha visto praticamente cambiare tutta la composizione dell'ufficio di piano, a partire dalla figura della coordinatrice, ora coordinatore. Però, insomma, se andiamo a vedere i numeri, possiamo vedere che sempre più questa realtà, anche dal punto di vista del oltre che programmatico, insomma, della pianificazione dei servizi sociali a livello alto per i comuni, e aggiungo anche per quanto riguarda l'integrazione socio-sanitaria, ha raggiunto dei risultati importanti anche nel rapporto diretto rispetto all'erogazione, in particolare di contributi alle famiglie e ai cittadini. Alcuni numeri sono, credo, particolarmente interessanti. Sul mantenimento dell'alloggio in locazione, 183 contributi concessi per una media di 1.450 euro a contributo. Sul fondo non autosufficienza e soprattutto il bando della B2, 250 beneficiari sulla zona, credo che non siano assolutamente pochi. Con il bando dei servizi abitativi pubblici del 2021 sono stati assegnati 72 alloggi, molti dei quali tra l'altro dell'ALER, quindi anche da questo punto di vista vediamo un movimento diverso e oggettivamente lo segnaliamo come un elemento sicuramente positivo rispetto ad anni in cui si assegnavano 4-5 alloggi per anno. Sulla pandemia, poi, come sapete, ci sono state tante iniziative sia a livello della zona che a livello anche del nostro settore welfare. Stasera purtroppo poi manca l'assessore Rubichi, per cui magari dirò qualcosa io, però per dire, a livello della zona, con la misura Covid sono stati erogati 911 contributi. Insomma, credo che siano assolutamente numeri importanti. Vado a concludere la mia parte dicendo che è stato un anno importante anche per quanto riguarda tutta la questione del personale, perché è del tutto evidente che noi ci troviamo con una situazione di personale, come per tutti i comuni, non semplice, legata ai blocchi, alle politiche degli anni scorsi. Ricorderete, prima di tutto, il patto di stabilità, blocco delle assunzioni, il turnover ridotto a 1 a 4, meglio 4 a 1, 4 andavano in pensione, 1 se ne poteva assumere, che oggettivamente su una componente del personale che nella pubblica amministrazione di fatto ha un'età media piuttosto elevata e dove si sono abbattute tra l'altro anche scelte come quota 100, che oggettivamente sicuramente è utile per chi ne ha beneficiato, ma ha un po' sconvolto gli organici. Dicevo, non appena abbiamo potuto ricominciare ad assumere, noi ci siamo lanciati in concorsi. Concorsi, tra l'altro, nel 2020 e in parte anche nel 2021, limitati, frenati, fermati dalla pandemia, però nel 2021, tra turnover e nuove assunzioni, comunque noi abbiamo assunto 14 persone nuove su 100 dipendenti, quindi più del 10% del personale solo l'anno scorso è cambiato. E se andate a vedere anche i dati, per quello che poi ovviamente rappresentano e vanno presi con le pinze, guardati ovviamente in termini macro, non sui, chiaramente sui singoli profili, però si contribuisce a rinnovare, a ringiovanire, ad abbassare l'età media del comune. C'è una buona partecipazione anche femminile, il che è sicuramente un tema interessante, anche dal punto di vista, e questo è abbastanza normale visto gli anni diversi, le generazioni diverse, anche dal punto di vista dell'istruzione, della formazione, chiaramente stanno entrando figure con percorsi di studio spesso universitari che si sono conclusi con la laurea, con l'università, e quindi diciamo sicuramente, torno a dire, visto in termini complessivi e generali, è un buon percorso. Detto questo, non nascondo che ci sono alcune criticità che sono legate forse anche alla crisi vocazionale rispetto ad alcune professioni, su tutti i tecnici ambientali, alla difficoltà di reperire geometri, architetti, ingegneri, perché chiaramente c'è una competizione che ci vede svantaggiati rispetto a quanto oggi il mercato offre a questi professionisti, a queste professionalità, e anche in altri settori oggettivamente stiamo facendo fatica, perché ad esempio sul tema delle assistenti sociali sono figure in questa fase estremamente, estremamente rare, e l'arruolamento si sta dimostrando veramente complicato. Buon'ultima questione che conoscete, e mi dispiace che sia andato via, però lo ringrazio. Abbiamo subito anche insomma l'addio della ragioniera capo, la dottoressa Campa, che chiaramente ha fatto scelte professionali diverse, e fortunatamente abbiamo trovato la disponibilità del dottor Arioli e del comune di Gaggiano per condividere per qualche mese questa figura. Però dobbiamo chiaramente rimetterci in moto per ricercare un nuovo ragioniere capo che possa venire chiaramente in pianta stabile a esercitare quel ruolo centrale per la nostra macchina comunale. È del tutto evidente che anche su questo bilancio consuntivo, tra virgolette, pesi un po' questo avvicendamento legato a questa fase. Ci sono regole che sono chiare, però anche tutta una serie di scelte. Su tutta una serie di scelte è chiaro che l'impostazione, la sensibilità delle singole persone incide poi, no, anche nel riportare le varie poste a bilancio, nel far emergere alcune cose piuttosto che altre. Ecco. Ci tenevo a dire questo. Per quanto riguarda invece la parte più legata al nostro settore welfare, ci tengo a rimarcare che c'è stata una notevole attività, in particolare, vabbè, chiaramente di supporto più sulla persona rispetto a tutta l'emergenza Covid. Sono state gestite le misure emergenziali con un grande sforzo. C'è stata una credo intensa attività sul fronte della casa. Avete visto che abbiamo rivisto il regolamento degli alloggi a canone concordato, abbiamo istituito il regolamento per i SAT, servizi abitativi transitori, e che poi stiamo già tra l'altro impiegando per ospitare persone che sono finite senza casa. Alcuni casi che ci sono stati segnalati anche recentemente, devo dire, in qualche modo comunque con i casi di sfratti e di famiglie che rischiavano di finire senza un tetto, tutto sommato siamo riusciti a tamponarli. C'è stato un bando per l'edilizia convenzionata, ce n'è uno in corso sugli alloggi comunali a canone concordato. Quindi, insomma, segnalo una certa attività anche dal punto di vista dell'approccio dei servizi sociali in termini, come dire, generali. Segnalo che siamo andati a incidere attraverso un regolamento sui meccanismi con cui eroghiamo servizi, quindi per cercare di omogenizzare il più possibile le nostre risposte. E l'altra cosa che sicuramente è interessante è il corso che abbiamo organizzato sul fronte occupazionale, il corso che abbiamo organizzato con la Fondazione Sacra Famiglia per le assistenti socio, gli operatori socioassistenziali, scusate, operatori socioassistenziali, ecco. Direi che posso chiudere qua.
Grazie, aperta la discussione. Chi vuole intervenire? Prego, Erasmi.
Buonasera a tutti. Ok, non so se sono abbastanza vicina, spero di sì. Chiaramente il bilancio riporta i numeri, ma gli assessori e il sindaco ci hanno fatto ben capire che dietro i numeri ci sono persone e tante volte proprio famiglie, in alcuni casi anche dei progetti lungimiranti a medio-lungo termine. In particolare mi premeva parlare oggi proprio degli aiuti all'affitto, che tra l'altro è l'ultimo argomento trattato dal sindaco, quindi mi aggancio perfettamente. In particolare al quartiere Giardino negli anni si è sviluppata una forte collaborazione col territorio che ha portato a frutto moltissimi aiuti all'affitto, ma anche di prevenzione alla sofferenza familiare economica. Quindi da un lato chiaramente l'aiuto all'emergenza nel momento dell'eventuale sfratto del debito, dall'altra però anche una prevenzione della problematica con gli affitti a canone concordato che sono stati ormai da anni già rodati, interventi come il fondo di rotazione che è già qualche anno che comunque viene riconfermato e anche però dall'altro punto di vista, come diceva anche il sindaco, interventi sulla formazione per riuscire a prevenire anche la perdita del lavoro o, perché no, qualcuno riesce anche a reinventarsi come figure professionali alternative. In questo caso il corso degli ASA e degli OS sicuramente è stato una prima pietra in questo senso e sicuramente un'iniziativa lodevole che va proprio nel senso della prevenzione. Il quartiere Giardino in particolare è molto cambiato negli anni, io lo vivo da tanti anni perché sono nata lì, è cambiata molto la popolazione, sono cambiate alcune problematiche, ma alcune sostanzialmente rimangono poi sempre le stesse. Sicuramente le crisi economiche degli ultimi anni, per motivi vari, hanno inciso tantissimo sulla problematica degli affitti e sulle problematiche delle famiglie. Si è fatto tantissimo in questo senso. Dall'altro lato, l'aspetto culturale di integrazione del quartiere all'interno della città ha fatto degli altri grandi passi avanti. Sicuramente ha collaborato la proprietà, la Palladium, che è la grossa proprietà del quartiere Giardino, anche se non tutte le case del quartiere Giardino sono parte di Palladium, che in questi anni ha fatto anche un bel lavoro in collaborazione col comune proprio sul rendere il quartiere più attrattivo, più smart, più efficiente da molti punti di vista e creare una comunità interna che possa essere di sostegno anche poi alle iniziative comunali. Banalmente esce un bando per gli aiuti all'affitto, il fatto di avere dei mezzi di comunicazione anche più innovativi ha portato in realtà a riuscire a contattare tanta della popolazione che magari prima rimaneva un po' ai margini e non collaborava molto. Quindi lo sforzo è grande sia degli uffici comunali, anche in un momento di grave carenza di personale, quindi non è da sottovalutare. Però devo dire negli ultimi anni, nel 2021 come anche prima, poi con l'emergenza Covid le misure si sono moltiplicate, si è colto praticamente ogni possibile spunto arrivato da Regione o arrivato anche dallo Stato e anche qualche iniziativa direttamente locale. La rivalutazione del quartiere Giardino passa anche dalla rivalutazione dello spazio, degli spazi, magari qualche spazio anche un po' degradato, Non dimentichiamo il grande intervento su Piazza Giovanni XXIII, che anche attualmente comunque gode di un'ottima riqualificazione, si mantiene nel tempo, quindi un intervento anche non grande come può essere quello del Parco dello Sport che consta in milioni di euro, che però per la qualità della vita delle persone nel quartiere fa veramente la differenza. Legato alla riqualificazione della Piazza Giovanni, ricordiamo che c'è stato il bilancio partecipativo e anche il progetto che poi si estenderà all'anfiteatro, arena, quel che è, che verrà riqualificato, che ha un'area degradata da penso decenni, da che la ricordo io, e anche la riqualificazione del fontanile che passa proprio lì a fianco. Questi sono gli interventi, secondo me, che proprio rendono ragione della visione di città che si è avuta negli anni e che si riconferma con questo bilancio, ma anche con quello di previsione 2022. Rispetto forse a qualche anno fa c'è una disponibilità economica maggiore, quindi oltre a questi interventi piccoli, ma non in realtà da sottovalutare, ci sono poi gli interventi a medio-lungo termine, quindi il fondo pluriennale vincolato in realtà rende ragione invece di quei progetti più lungimiranti, più a lungo termine, che magari si vedono meno nell'immediato, ma che hanno un impatto enorme sulla nostra qualità della vita. Uno fra tutti, mi preme sottolinearlo, quello dell'illuminazione pubblica. Vorrei ricordare anche, dato secondo me non secondario, che è un intervento finanziato direttamente. Non era scontato anni fa, quando lo pensammo, in realtà non doveva esserlo, nel senso che è stata una scelta coraggiosa, proprio politica, il pensare di finanziarlo con fondi propri, sacrificando chiaramente parte dei nostri possibili investimenti rispetto a interventi magari più visibili, come potevano essere la riqualificazione delle strade, rifar tutto il territorio, eccetera. Un intervento meno visibile sicuramente, ma quanto lungimirante. Penso che oggi, più che negli anni scorsi, vediamo il frutto di questa scelta lungimirante che abbiamo fatto nel tempo, perché dal punto di vista ecologico, chiaramente, nessuna discussione sull'efficientamento dell'impianto di illuminazione, ma come anche delle scuole, delle strutture comunali, eccetera. Dal punto di vista economico, penso che mai come nel prossimo periodo ci sarà chiaro che avere efficientato e avere un risparmio anche sulla quantità di energia necessaria per illuminare il nostro territorio sarà importante anche economicamente. Quindi, bene, cioè sicuramente ci sarà una spesa in più, l'ha già detto l'assessore Ursino, e ne prendiamo atto, come penso tutta l'Europa forse, ma l'Italia di più, però dal nostro piccolo punto di vista abbiamo già fatto tanto, senza saperlo ci siamo portati avanti per anni, e quindi anche in questo bilancio si vede un'iniziale riduzione delle spese grazie all'efficientamento energetico portato avanti nei fondi pluriennali. Giustamente l'assessore Pozza diceva tanti interventi sono di questi anni e non ne vediamo ancora i frutti, quindi a maggior ragione, visto che i frutti già si vedono in bilancio, in futuro ce ne saranno anche di più. Io ho finito, grazie.
Grazie consigliere Erasmi. Altri interventi? Paladini, prego.
Buonasera a tutti. Allora, intanto, raccolgo lo spunto finale, ecco, del bell'intervento della consigliera Erasmi sul discorso degli investimenti fatti negli anni scorsi nell'illuminazione pubblica e di come in quel momento la scelta fosse stata anche coraggiosa, perché ricordiamo fra l'altro che il fatto di aver messo mano al rifacimento dell'illuminazione aveva anche comportato un notevole slittamento negli interventi su strade e marciapiedi, che la gente invocava a gran voce perché era la cosa più immediatamente percepibile, e volendo dirla tutta siamo andati anche all'ultima tornata di elezioni amministrative in qualche modo con un programma di rifacimento di strade e marciapiedi che aveva dovuto un pochino segnare il passo proprio per mettere a terra questo intervento. E purtroppo il bilancio, quando si fa, non sempre riesce a dire tutto, nel senso che sarebbe curioso poter vedere oggi come sarebbe il bilancio se alcune scelte non fossero state fatte, no? Questo ovviamente non è tecnicamente facile o possibile, però ecco, certo, questo però cosa ci dice? Ci dice che le scelte che vengono fatte talvolta in una situazione di incertezza e che magari non sono immediatamente premianti, però poi hanno un impatto nel tempo, no? Anche prima diceva l'assessore Pozza come ci sia una forma di investimento importante, quello dei 500.000 euro sui cavidotto, no? che fra l'altro vanno ripetuti negli anni. Anche questo è un tipo di intervento che la gente non riesce assolutamente a valorizzare, no? E questo dove voglio arrivare? Voglio arrivare che certe volte, quando si dice c'è il Consiglio Comunale sul bilancio, no? Allora magari le persone che sanno più o meno il ruolo che hanno, quello che fai, ti dicono, beh, ma come va? Però il problema è che l'attenzione per la risposta dura 10-15 secondi. Allora, certe volte mi pongo il tema di come si possa spiegare così, in modo flash, com'è andata, no? Com'è andata. E, contando appunto sul fatto che la gente vuol sapere, sì, però alla fine vuole una sintesi. Ecco, questa sera gli amministratori ci hanno davvero fatto una rappresentazione molto molto ampia di quello che, devo dire, non sempre si riesce a vedere dagli schemi contabili del bilancio. Gli schemi contabili che secondo me sono inadeguati per la comunicazione con la cittadinanza, perché rispondono a esigenze diverse. E anche per quello che io certe volte provo a cimentarmi con i PowerPoint in modo da provare a dare una chiave di lettura e così via. Comunque, ecco, proviamo a vedere un attimino. L'assessore Ursino ha già fatto un'analisi molto dettagliata e anche in commissione economica c'è stato modo per passare in rassegna le singoli numeri e così via. In pochissime parole noi potremmo dire, in definitiva, che il Comune nel 2021 ha speso un pochino di più a livello di spesa corrente, la quale in effetti è passata da 19,6 a 20 milioni e 100, quindi un 500 mila euro più complessivamente, e che all'interno di questa spesa complessiva leggermente aumentata, e do un valore positivo a questo discorso della spesa aumentata, il comparto dei servizi sociali, la famosa missione 12, si è pienamente confermata come di gran lunga il capitolo più importante dell'attività comunale. E stasera dai vari interventi poi abbiamo anche colto cosa ci sia dietro questo tipo di numeri. D'altro canto anche le entrate correnti sono aumentate, ma di pochissimo, cioè sono state, alla fine compensando i più e meno, sono state sostanzialmente invariate, con un piccolo aumento di 100.000-130.000 in più. Mentre l'assessore ricordava, causa Covid si temeva un tracollo, comunque una diminuzione di alcune voci, per cui il governo aveva man mano stanziato degli interventi di ristoro per compensare le previste minori entrate, che poi in realtà non ci sono state, e questo è uno dei motivi per cui poi ci ritroviamo con un buon avanzo finale. Devo dire anche che le entrate correnti, questo interessa la gente, ed è una cosa immediatamente percepibile, ma va comunicata, sono leggermente aumentate anche perché c'è stato un buon contributo dell'attività di recupero dell'evasione fiscale. Il dottor Spadaro, anche questo è stato già citato dall'assessore Ursino, a febbraio ci aveva fatto un'analisi abbastanza puntuale dei risultati del 2021 che sulle varie imposte con i vari enti, comune per la sua parte, ma anche i concessionari, avevano portato a circa 600-655.000, se non ricordo male, di evasione fiscale recuperata, decisamente di più dell'anno precedente. Ecco, quindi alla fine noi abbiamo un po' questi meccanismi che si sono messi in moto, e soprattutto nel 2021 è stato applicato anche nella parte corrente una bella eredità di avanzo del 2020. Bisogna anche dire che se non ci fosse stato avanzo 2020 da applicare nel 2021, noi oggi avremmo un avanzo molto minore. Questo vuol dire che di fatto, tolta questa componente di trascinamento dell'avanzo dal 2020 al 2021, in realtà nel 2021 sostanzialmente si è speso più o meno tutto quanto è entrato. Ecco, quindi questo è importante, perché comunque vuol dire che abbiamo ottenuto le due cose, cioè di massimizzare l'attività sul territorio, ma nel contempo di avere alla fine questo tesoretto di più di 4 milioni di euro di avanzo libero, che è nel nostro caso, come poi concluderò, davvero importante, perché, l'ha già detto l'assessore, sia per il fatto che non si poteva sapere, ma è emerso il grosso problema del rincaro della spesa energetica, e sia anche perché è praticamente l'unica fonte continuativa che abbiamo per fare gli investimenti, quindi per mettere mano a scuole, marciapiedi, strade, illuminazione pubblica, pubblica sicurezza e quant'altro. Direi che è stato già detto moltissimo su alcuni numeri che sono di natura non monetaria. Uno forse non è stato citato, è stato ampiamente illustrato dal sindaco, l'importante numero delle 14 assunzioni, che sono sicuramente un motore di crescita del servizio comunale nei prossimi anni. Sono stati citati i numeri davvero tondi di interventi per quanto riguarda i buoni spesa col Covid, i sostegni alle utenze, le 50 famiglie che sono state sostenute nelle rette per gli asili e la scuola dell'infanzia. Ecco, un altro dato che ho trovato piuttosto interessante è i 60 controlli nel contrasto al gioco d'azzardo. Ecco, anche qui è un tema che abbiamo già trattato diverse volte, soprattutto nell'altro mandato in Consiglio Comunale. È opportuno che l'attenzione su questo tema sia sempre alta, e mi ha meravigliato positivamente il fatto di avere questa quantificazione del numero di controlli che sono stati fatti nell'anno, e questo è sicuramente una cosa da ricalcare. Concludo dicendo che intanto è una buona notizia questo avanzo libero di più di 4 milioni di euro, che si accompagna all'altro dato fondamentale, che è quello del fatto che è stato raggiunto il punto di minimo dell'indebitamento. Cioè, da quando si fa la rilevazione, dagli ultimi 11-12 anni, dello stock di mutui per investimenti, siamo a 12 milioni e 7, eravamo a 16 e 6, quindi nel 2014, quindi circa 4 milioni in meno. 4 milioni in meno a fronte di, se vogliamo fare lo stesso confronto sui 10 anni, se noi andiamo a prendere invece gli investimenti in conto capitale, li sommiamo negli anni, questi ammontano a 14,7 milioni. Quindi sono stati fatti poco meno di 15 milioni di investimenti. Non facendo 15 milioni di mutui, ma anzi riducendo lo stock di mutui di 4 milioni, uno dice, vabbè, ma come avete fatto, no? Come avete fatto, la spesa in conto capitale, gli investimenti si fanno o con i mutui o con gli oneri dai permessi di costruire. Però il nostro comune sappiamo che storicamente ha poca attività, anche perché è abbastanza saturo come territorio, e quindi gran parte sono stati ottenuti in due modi: o attraverso gli avanzi, e qui bravi chi ha amministrato, perché evidentemente ha saputo attraversare fasi diverse, perché oggi è una fase tutto sommato abbastanza di respiro dal punto di vista finanziario, ma negli anni scorsi non lo era, nel tempo del patto di stabilità e quant'altro, era tutt'altro scenario. E poi, e l'altro, qui davvero concludo, evidentemente siete bravi, molto bravi, nell'andare a cercare i finanziamenti all'esterno attraverso i vari bandi. Ecco, questo, se vogliamo, dovessimo dire alla fine a chi chiede com'è andata nel 2021, direi che forse l'elemento più eclatante è stato quello di aver inanellato una serie, ed è una buona notizia, ma non è una questione di maggioranza o minoranza, per la città del futuro, di aver inanellato una serie di aggiudicazioni in bandi di enorme portata, per cui se è vero che poi i cantieri richiederanno tempo, molto tempo, però è vero che con questi 4-5 bandi di cifre molto tonde, quartiere Tessera, il parco dello sport, l'auditorium, il centro sociale al quartiere Tessera, davvero si sta mettendo un po' le basi per un discorso che andrà avanti tantissimi anni. E poi alla fine, ecco, si può fare un'osservazione che quell'area che va più o meno dal quartiere Giardino fino al quartiere Tessera col centro sociale, che è poi il centro geografico del territorio, è tutto lì. Cioè, voglio dire, quando questo sarà visibile e percepibile, caspita, io penso che sarà sicuramente attrattivo. Ecco, dovresti essere una giovane famiglia che deve decidere dove venire a abitare, forse in quella zona fra scuole, parchi, elementi di verde che connetteranno maggiormente il Tessera col resto della città, con una viabilità che andremo ad aggiornare e quant'altro, devo dire che sarà sicuramente un bel passo avanti in termini di vivibilità del nostro territorio, in modo particolare appunto su quelle zone che, a torto o a ragione, spesso nel passato si sono considerate un po' ai margini.
Grazie. Senza farmi attendere con suspense, ci sono altri interventi? No. Bene. Allora, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alle votazioni delle delibere, che votiamo ovviamente in maniera separata. In dissenso dal capogruppo.
In dissenso.
Prego, De Rosa. Si è fermato a ieri lui.
Sì, sono ancora a testa, postumi. E va bene. Volevo dire, sarà molto breve, anche alla luce dell'intervento esaustivo che ha fatto il mio capogruppo e per le illustrazioni state fatte dai vari assessori, a partire dall'assessore Ursino in commissione. E quello che volevo mettere in evidenza è giusto un piccolo aspetto, che anzi quasi un numero, ovvero i 170.000 euro di investimento nella parte di avanzo destinati al progetto Smart City. Progetto che magari in realtà non trova un'applicazione diretta a un determinato assessorato di riferimento, anche perché, diciamo, lambisce per le ripercussioni che ha diversi ambiti. Uno toccato ad esempio anche dall'assessore Gattuso, che ha citato l'ampliamento del parco telecamere per quanto riguarda dal momento in cui ci sarà lo switch on dell'accensione della fibra ottica. Per questo ci tenevo a mettere in evidenza questo aspetto, un ambito che poi trova oggi nel 2022 anche ambito in quello che è il dibattito a livello nazionale quando si parla di sviluppo economico. Basti pensare ai vari progetti e agli stanziamenti che ci sono all'interno dello stesso PNRR in ambito di innovazione tecnologica, soprattutto per gli enti locali e per le aziende. Quindi questo è un settore molto molto importante e un ambito sul quale, che ricordiamo, poi sul territorio si concretizza in tanti, magari anche piccoli interventi che però toccano e migliorano la vita dei cittadini attraverso anche la rivitalizzazione dell'ambiente urbano stesso, non solo nelle parti centrali del nostro comune, ma anche quelle più periferiche, quindi in piazze e vie e parchi, anche diciamo non strettamente nel centro storico, come l'installazione di quelli che sono i pannelli totem informativi, piuttosto che punti hotspot per la connessione al wifi libero, telecamere di videosorveglianza, come è stato rimarcato, sulle strade o a presidio degli edifici pubblici. E quello che da un punto di vista politico secondo me va apprezzato è certamente il lavoro, è una buona notizia, che ci consente anche di accedere a queste risorse attraverso lo strumento dei bandi. Però mi sembra anche giusto, come dire, appuntarci quella che può essere una nota di merito in questo senso, derivante dal fatto che, io ricordo, era la mia prima campagna elettorale nel 2019, noi avevamo messo all'interno del nostro programma va un posto enfasi su questo aspetto, per rendere il nostro comune quindi tecnologicamente più avanzato, in linea a quelli che sono gli standard, che oggi si parla nel 2022, ma insomma, a partire anche dai vari bandi, basti pensare Lumen, nel nostro comune si parla già ormai dal 2017-2018, quando si è creduto in questo, su questo ambito, in questo ambito. E quindi questa era la nota politica sfumatura che volevo dare in, in conclusione. Non ho nient'altro da aggiungere.
Grazie. Prego. Abbiamo rianimato la discussione. Prego.
Allora,
avevo fatto.
Allora, questo consuntivo 2021 è legato ancora purtroppo all'emergenza sanitaria in atto, certo in maniera minore rispetto al bilancio consuntivo del 2020, però gioco forza ci troviamo ancora a fare i conti con quello che stiamo vivendo ormai da più di 2 anni. E conseguentemente anche le scelte politiche dell'amministrazione, così come l'anno scorso, hanno risentito di questa situazione. C'è da dire, e forse il lato positivo della vicenda, che i soldi invece ai comuni arrivano. Con questa pandemia, lo abbiamo visto anche l'anno scorso, peraltro l'anno scorso, se non ricordo male, avevamo una cifra nel 2020 di circa 4 milioni di euro tra Regione Lombardia e Governo di fondi che erano arrivati al comune di Cesaro Boscone, cifre record se considerate al passato. E oggi noi ci troviamo a un'amministrazione comunale che ci presenta un consuntivo con un avanzo libero di amministrazione altrettanto record, di 4 milioni e mezzo. Io, insomma, appartengo un po' ancora alla vecchia scuola, per cui compatibilmente con tutti i nuovi principi di contabilità delle pubbliche amministrazioni, ma sono uno che ritiene che se i soldi ci sono si devono spendere in servizi, posto che il comune non è una società privata ma è un comune, quindi è un ente pubblico. Quindi legittimo, frutto anche di tutta una serie di ovviamente questioni contabili, però un avanzo di amministrazione di 4 milioni di euro, peraltro nella parte disponibile, perché poi il risultato di amministrazione è ben superiore, vuol dire che comunque i soldi c'erano e bisognava spenderli forse con altre circostanze. E questo stona perché, se poi andiamo a vedere i numeri significativi, voi stessi li definite così, delle attività svolte nel 2021-2022, a fronte anche di questo avanzo, vediamo che per la casa, fondo di rotazione, 2 domande idonee. Casa morosità incolpevole, procedura di sfratto, 12 domande idonee. 2-12. Noi stiamo vivendo una situazione dove a Cesano Boscone ci sono decine e decine di sfratti. A me piacerebbe chiedere all'assessore servizi sociali, che da tanti consigli comunali non vedo, ovviamente se sono questioni personali non posso dire nulla e mi dispiace, se invece sono questioni politiche vorrei capire perché da qualche consiglio comunale noi non vediamo l'ex vice sindaco e assessore ai servizi sociali. Ho visto che un po' oggi la parte l'ha fatta il consigliere Erasmi, un po' il sindaco, però vorremmo anche sapere che cosa succede all'assessore ai servizi sociali, che occupa una posizione che in tutti i comuni è la posizione più delicata, più importante, che gestisce la maggior parte delle risorse di questo comune. E perché avrei voluto chiederle come mai questi numeri sono così bassi. 12-2 a fronte di decine e decine di sfratti che ci sono su Cesano Boscone. Questo io lo vivo da avvocato, mi capita a volte di vedere locatori, a volte conduttori, ma io ne vedo nel corso dei mesi, e ne vedo non soltanto al Giardino, vedo sfratti in via Roma, in via Repubblica, in via Milano. Quindi la situazione, ovviamente, soprattutto dopo che c'è stata la questione del blocco per questi negli ultimi mesi, negli ultimi 2 anni, adesso iniziano ad arrivare queste situazioni. Questa è la risposta dell'amministrazione comunale, mi sembra un pochettino pochino, a fronte anche dei soldi che ci sono e delle risorse messe a disposizione. Come la questione che citava prima l'assessore Gattuso dei commercianti, no? Motivo di vanto, queste 14 istanze accolte, questi 5 corsi con una media di 15 partecipanti. Cesano Boscone ha oltre 400 attività commerciali sul territorio. Se noi su 400 attività commerciali accogliamo 14 istanze, vuol dire che stiamo dando una risposta a una percentuale infinitesimale di commercianti. E io credo che i commercianti hanno pagato dazio veramente per questa pandemia. Quindi forse lì uno sforzo maggiore si poteva fare. Poi io capisco che l'amministrazione per quanto l'assessore, questo te lo riconosco, Gattuso, cerchi sempre di andare incontro ai commercianti locali, però è evidente che questa amministrazione, così come le precedenti, hanno avuto sempre un occhio di riguardo per la media e grande distribuzione. Poi bisogna spiegare ai cittadini cesanesi, che sono convinti che i lavori sulla rotatoria di via Isonzo e sulla via I Grandi li ha fatti la Lidl, che non li ha fatti la Lidl, bisogna spiegarglielo questo. Questi sono stati lavori fatti a scomputo oneri di urbanizzazione, se non sbaglio l'importo